Dal Vangelo secondo Marco al capitolo 12, i versetti 28b-34. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore e tuo Dio, osservando che tutti i giorni della tua vita tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Parola di Dio.
Rendiamo
grazie a Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, nella prima alleanza in gran numero sono diventati sacerdoti perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo
grazie a Dio. Avete potuto notare facilmente che l'argomento della seconda lettura è un argomento a sé stante. Stiamo leggendo tutte le domeniche un brano della lettera agli ebrei, in lettura continua. Così abitualmente facciamo anche nelle nostre liturgie della parola durante l'Eucaristia quotidiana. Prendiamo un Vangelo, lo leggiamo in continuità o semicontinuità. È una tecnica scelta da chi ha composto queste liturgie post-conciliari per permettere di leggere in 3 anni tutto il Nuovo Testamento e buona parte dell'Antico. Ma la Domenica ha proposto questa commissione liturgica post-conciliare di far connettere sempre la prima e la terza lettura, in modo che la prima lettura sia una sorta di profezia di ciò che poi si realizza nella terza lettura, che è la lettura del Vangelo. Nella nostra lezione divina è molto importante tenere conto di questo, come di tante altre cose che abbiamo detto nei primi incontri che abbiamo fatto quest'anno. Ma in questa domenica approfitto per sottolineare l'importanza di un testo che noi cantiamo alla fine della celebrazione della nostra lezione e che invece deve essere tenuto presente proprio perché fa da ponte fra la prima e la terza lettura, ed è il cosiddetto Salmo responsoriale, che viene sintetizzato nel ritornello. Oggi, se avete il foglietto, leggete: ti amo Signore, mia forza, ma che però poi recita alcune strofe di qualche salmo, abitualmente salmi, qualche volta cantici, che riprende il discorso della prima lettura, ma lo riprende in modo selettivo e meditativo, e cioè cerca di passare dalla lezione alla meditazione per poi aprire a quella che noi chiameremmo orazio. L'orazio che dovremo ascoltare con la terza lettura, che è la lettura del Vangelo. Orazio non nel senso di preghiera, ma orazio nel senso di discorso, come si chiamava le orazioni di Cicerone, per esempio. Ecco. Allora, che cosa ci aiuta a fare questo salmo responsoriale? Ci aiuta a scoprire gli elementi fondamentali della prima lettura che saranno poi ripresi dalla terza lettura. E questi elementi fondamentali, come ho detto, spesso si sintetizzano nel ritornello: ti amo, Signore, mia forza. Per cui quando facciamo la lezione divina personale è molto importante tenere conto di questo passaggio. Se la sintesi della prima lettura è espressa nel Salmo responsoriale con il suo ritornello, vuol dire che il ti amo, Signore, è il cuore del testo stesso, del primo testo, che, come ho detto prima, è profezia del terzo testo, per cui noi abbiamo una specie di chiave di apertura del Vangelo attraverso una meditazione, una riflessione piuttosto prolungata sulla prima lettura. Oggi è abbastanza chiaro questo passaggio, ma è chiaro anche, diciamo, il ponte che è costituito dal Salmo responsoriale. La prima lettura si concentra tutto sulla parola Shema, ascolta Israele. Cioè il secondo libro del Deuteronomio, ma se trovo conto tutto il Pentateuco, la parola fondamentale che gli israeliti ricevono da questi libri centrali della scrittura e ascolta, Shema. Non si tratta di un comandamento inteso come comando, perché lo Shema, l'ascolto, suppone l'amore e non si comanda l'amore. L'amore che ha la sua fonte in Dio, che ha amato Israele e amandolo lo ha riempito d'amore, di capacità d'amare, e per aiutarlo a mettere a frutto questo dono che ha ricevuto dal suo Dio, gli dà degli orientamenti di vita. Noi li chiamiamo comandamenti, ma non sono comandamenti, ripeto, nel senso militare del termine, tutt'altro. Sono orientamenti di vita, per cui se Israele non dovesse utilizzare questi orientamenti di vita, verrebbe a mancare proprio della vita. Ma questi orientamenti di vita devono sempre sottolineare che la fonte della vita è colui che si è piegato verso Israele, lo ha liberato dalla sua realtà di schiavitù e lo ha portato verso la pienezza della libertà, accompagnandolo col suo amore e riempiendolo anche delle attenzioni che sono proprie dell'amore. E dunque tenere conto di tutto questo è molto importante per poter aprire il senso adesso della terza lettura. Se il punto centrale è l'amore e l'amore suppone l'ascolto, allora la prima indicazione che ci viene data per poter garantire la vita, la nostra vita, ma anche, diciamo, la esondazione della nostra vita nelle altre vite, è quella di rimanere agganciata alla parola, l'ascolto. Si chiama ipakoe questo ascolto nella tradizione greca. E l'ipakoe è un verbo composto da ipo e akuo. Ipo significa sotto e akuo è la coe anche dell'orecchio. Per cui ciò che ci viene chiesto è di mantenere sempre agganciato a questo fonte della vita tutto ciò che appartiene alla nostra realtà, diciamo, di percezione della vita. Senza l'aggancio non c'è la possibilità di fruire della vita. Ecco perché senza l'obbedienza non c'è la vita. L'obbedienza alla parola, però, alla parola che è la parola creatrice, la parola per cui è stato fatto il mondo, la parola per cui è stato ordinato tutto all'interno di questo mondo, la parola che ha chiamato Abramo, la parola che è stata così determinante da liberare Israele dall'Egitto, la parola che ha accompagnato poi tutto il cammino del popolo fino al possesso, al godimento della terra promessa ai patriarchi. Dunque tutto questo è determinante per entrare adesso nel senso del testo del Vangelo che è stato proposto. Ma questo testo del Vangelo a sua volta è introdotto da ciò che viene chiamato il canto al Vangelo, il versetto alleluiatico. Di nuovo, questo canto al Vangelo è come un faro che dovremmo tenere come una torcia in mano per poter illuminare il testo. Quando facciamo qualche fatica a capire il senso di un testo evangelico, ci viene consigliato di prendere in mano questa torcia identificata col canto al Vangelo e con questa torcia illuminare il Vangelo. È così che si penetra il testo. Lasciamo stare tutte le altre forme tecniche dei cosiddetti criteri storico-critici, narrative o retoriche o tutte queste cose che si imparano a scuola. Quelle sono il presupposto, ma non sono la sostanza. La sostanza è un'altra. La sostanza è afferrare questa torcia e illuminare con questa torcia la pagina evangelica. Ma la torcia è la fede in Gesù. Ci si incontra prima con Gesù e poi grazie a Gesù si penetra nel senso delle scritture, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E questo incontro con Gesù si chiama fede, pistis, diciamo i padri che in greco dice pistis è la fede. Quindi per poter entrare nel senso profondo del testo biblico non basta avere studiato. Se uno può, lo faccia pure, è una cosa importantissima, perché il presupposto della parola è la scrittura, e bisogna capire la scrittura. Ciascuno secondo le proprie capacità umane, culturali, tecniche, tutto quello che vogliamo, ma senza però assolutizzare queste cose, perché sono solo strumento per arrivare al dunque, non sono la sostanza, ma sono gli strumenti per arrivare alla sostanza, e la sostanza è l'incontro con Gesù risorto. E grazie all'incontro con Gesù risorto che i due discepoli di Emmaus riuscirono a rendersi conto che tutto ciò che era scritto nelle scritture riguardava proprio quei fatti, quegli avvenimenti che li avevano scandalizzati, li avevano sconcertati e li avevano portati quasi alla risurrezione. E l'incontro con Gesù risorto e quindi una specie di vivificazione della fede che attiva l'occhio del credente e lo rende capace di vedere l'invisibile nel cuore stesso del testo. Allora, Gesù viene incontrato da questo scriba. La prima cosa che viene osservata è che dunque lo scriba era amico di Gesù. E se gli fa questa domanda è perché si sentiva autorizzato, ma anche in qualche modo obbligato a verificare l'autenticità di questo profeta di Nazareth, di questo uomo che veniva indicato come profeta di Nazareth. Era un suo obbligo, lui doveva verificare l'autenticità di Gesù, perché apparteneva al suo servizio in funzione della verità. E quindi va da Gesù e lo mette nella possibilità di autodefinirsi, in modo che tutti sappiano qual è la sua identità di credente nella casa di Israele. E si permette di chiedere, ma secondo te, tu che sei considerato profeta e maestro, qual è la prima indicazione di vita determinante per il popolo di Israele? E Gesù risponde, ascolta, Shema. Dunque vuol dire che Gesù entra all'interno della stessa tradizione, sa che tutto sta o cade a seconda della ipacoè, cioè di questa disponibilità dell'orecchio alla parola di Dio, e risponde, la prima cosa, il fondamento di tutto è lo Shema, ascolta. E che cosa riceve in questa disponibilità all'ascolto? Riceve la rivelazione che il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Questa è l'indicazione fondamentale, l'unico Signore. Dicendo che è l'unico Signore vuol dire che non esistono altri. Di Mosè si diceva che era servo di Dio e di nessun altro. E così chi vive lo Shema, chi vive l'ascolto, riconosce in colui che gli parla l'unico che è veramente Signore. E questo significa che tutti gli altri, che pure si autodefiniscono importanti o perfino signori, non sono nulla di fronte a lui. E proprio perché è l'unico, va considerato unica fonte della propria vita. E come si può determinare questo legame con l'unica fonte della propria vita? Amando il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Non c'è altra fonte di vita che questa. Naturalmente poi questa parola si articola nelle 10 parole di Mosè all'interno della tradizione di Israele, ma di nuovo sono 10 parole di vita, non sono dei comandi tassativi di tipo militare, no, sono la condizio sine qua non per poter vivere. Se tu non ti metti in questa fiume di vita, non hai la possibilità di sopravvivere. Ecco perché tutto il resto diventa secondario. Perfino tutto ciò che sembra appartenere alla tua persona, corpo, anima, spirito, il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, la tua forza, tutto, proprio tutto, deve agganciarsi a lui. Ed è questa la grande vittoria contro le idolatrie varie che si possono determinare. Se lui è l'unico Signore, tutti gli altri non possono essere il Signore. Ed ecco perché, essendo l'unico, può pensare o può chiedere di essere trattato come unico. È unico anche al di sopra di se stessi, perché è lui che dà la vita, non sei tu che ti sei auto-creato, ma è lui che ti ha creato. Non sei tu che ti sei auto-regalato la tua vita, no, è lui che te l'ha data, ciò appartiene a lui. Non puoi fare a meno di lui. Ma a questa affermazione fondamentale, Gesù ne aggiunge un'altra, che non è all'interno dello stesso testo dello Shema, è in un altro libro biblico, si chiama Levitico, capitolo 19, dove si parla dell'importanza dell'amore verso il prossimo, perché ogni prossimo è parte di te stesso. Per cui non amare chi ti sta vicino significa di fatti non amare te stesso. E il prossimo per eccellenza è costituito dalla coppia dei due che sono una carne sola. Vi ricordate, no, il racconto del libro della Genesi? E lascerà suo padre e sua madre e s'unirà al suo sposo e i due saranno una carne sola. Quindi il prossimo è lui o lei. Non c'è altro oltre il darsi totalmente a Dio. Una volta che tu hai incontrato colui o colei che si è reso tutt'uno con te, ricordati che devi rapportarti con lui o con lei con la stessa dedizione che ti viene chiesta nel darti a Dio. È un'elevazione enorme. È un'elevazione enorme che solo Gesù ha cercato di mettere d'accordo con lo Shema. C'erano arrivati già i profeti, c'erano arrivati già i sapienti di Israele, ma sempre però con una certa ritrosia, perché si aveva paura di rompere questa unicità di Dio e di darsi unicamente a Dio. Gesù scopre un'altra cosa, scopre che il prossimo è la manifestazione dell'autenticità dell'amore verso Dio. Per cui arriverà poi la riflessione anche di Giovanni nella prima lettera, no? Di Giovanni, che dice: non puoi presumere o pretendere di amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. E in questo forse sta la novità. Dico forse perché le ricerche sono sempre più approfondite. In questo sta la novità del Nuovo Testamento. Non puoi amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. E ancora di più, nella linea dello sviluppo del Nuovo Testamento, il prossimo è come una realtà che si irradia dalla tua persona e arriva fino a considerare prossimo anche il tuo nemico. Questo avviene nel discorso della montagna di Matteo, E Agostino si chiede, ma come si fa a raggiungere questi confini? Semplicemente cercando di trasformare il nemico nel tuo prossimo, da amare come continuazione di te. Quindi non c'entra nulla ciò che spesso viene considerato l'amore gerarchico, no? Prima io e poi loro. Pensate a certe indicazioni anche politiche che sono per la maggiore oggi, no? Prima vengo io, poi loro, ma cosa sarebbe a dire? C'è una continuità, ama il prossimo perché è continuità di te stesso, fino a raggiungere il nemico, da trasformare nel tuo cuore, il prossimo da amare con caritas ordinata, poi i padri svilupperanno di più questo tipo di principio, ma non c'è nessun essere umano che possa essere considerato altro che prossimo per chi vive l'esperienza della sua umanità. E qui comincia la novità di Gesù, che già lo scriba aveva intuito, e l'aveva intuito perché l'avevano insegnato i profeti, perché erano stati i profeti che avevano cercato di far maturare la fede di Israele. Per cui quando Gesù sottolinea che il secondo è questo, amerà il tuo prossimo come te stesso, e non c'è altro comandamento più grande di questi, cioè considerandoli tutt'uno, non dice non ci sono altri comandamenti, ma altro comandamento più grande di questi, messi insieme. Uno rivelatore dell'autenticità dell'altro, così che come non puoi dire di amare Dio che non vedi, non puoi amare il prossimo che vedi, ma non puoi neppure dire che ami il prossimo e puoi fare a meno di Dio. I due sono una cosa sola. E lo scriba che ha studiato, che ha capito che la risposta di Gesù era una risposta completamente in armonia con la tradizione dei profeti, con la tradizione che si erano sviluppate in Israele, non può fare a meno di restare senza parole di fronte a questa penetrazione così profonda dello Shema che gli ha rivelato Gesù. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, secondo verità, infatti egli è unico e non vi è altri al di fuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come parte di se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Quindi la risposta è profetica, ma è anche ormai patrimonio, diciamo, dei grandi studiosi di Israele, e cioè che i sacrifici più o meno solenni che si possono celebrare nel Tempio vengono assolutamente dopo questo Shema, che comporta simultaneamente l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. Ed è questo che adesso capovolge tutto. Cioè adesso Gesù, che era l'esaminato, diventa l'esaminatore, perché adesso è Gesù che si esprime in modo elogiativo nei confronti dello scriba. Prima era stato lo scriba che aveva messo sotto esame Gesù, e avendo Gesù risposto bene gli fa le congratulazioni. Adesso è Gesù che, sottolineando questa specie di sintetizzazione fra il suo insegnamento e l'approfondimento delle 10 parole di Dio da parte della tradizione di Israele, fa l'elogio dello scriba. Sì, stai camminando bene, però ricordati che sei vicino, non sei ancora dentro il regno di Dio. E questo è il punto interrogativo. Si può essere vicini e tuttavia non essere ancora dentro. Cosa mancava allo scriba? Mancava la capacità di riconoscere che Dio si era reso presente, ma questo è il Nuovo Testamento che lo dice, Dio si era reso presente nella persona stessa di Gesù di Nazareth. È un richiamo come quello che aveva fatto Gesù al giovane ricco, vi ricordate, no? Si era presentato a lui, maestro buono, e Gesù che gli dice, ma buono è soltanto Dio, dunque renditi conto che ti stai mettendo di fronte a Dio, mettendosi di fronte a me. Sono, diciamo, le tecniche del Nuovo Testamento per far fare il passaggio dall'esterno all'interno, dall'aver scoperto Gesù come profeta a scoprirlo anche come Messia e ancora più in profondità come figlio stesso di Dio. Ma queste sono le tecniche del Nuovo Testamento che si possono, diciamo, sperimentare se si apre il cuore. Perché ricordate, il giovane ricco non riuscì a fare il passaggio e qui invece sembra che ci sia la disponibilità, ma non è ancora concluso l'itinerario di fede dello scriba. Non sei lontano dal regno di Dio, però questa sottolineatura è stata sufficiente per impressionare tutti gli spettatori che non li aspettavano, no? Se Gesù superava o meno l'esame. Adesso ha rovesciato tutto. Gesù ha superato l'esame, ma dice, ma voi lo supererete? Punto interrogativo. Vedete che questo può essere anche il frutto di una lezione divina, perché uno magari può seguire con abbastanza attenzione tutto questo itinerario, poi dice, ah, ma io come mi pongo di fronte a questa risposta di Gesù? Anch'io mi avvicino senza entrarci? Perché per entrarci bisogna amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la tua intelligenza. Devi cioè riconoscere l'unico. E la salvezza viene unicamente da Lui. Non si tratta di entrare in un compromesso, sì, va bene, sono vicino, beh, più o meno, no. Se sei vicino vuol dire che non sei dentro. Ed è questo ciò che permette a Gesù, ma questo è l'Evangelo di Matteo, di dire, guardate che se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno. Vi sarete più o meno vicino, ma non entrerete nel regno. E l'essere superiore significa fare il passaggio della fede. Riconoscere che in Gesù di Nazareth è il figlio stesso di Dio per la vita del mondo.
Due piccole cose. La prima, nella lezione mi ha sorpreso un po' leggendo il contesto. Siamo nel capitolo appunto 12 di Marco, dove ci sono tante questioni con prima i Sadducei, poi i capi, per tante cose. E il capitolo 12 si era aperto proprio con la parabola dei cattivi contadini. Questo aveva suscitato, soprattutto nei capi, nei Sadducei, negli scribi, un risentimento nei confronti di Gesù. Cioè, avevano ben capito la parabola dei mignaioli omicidi e quindi, insomma, avevano cercato anche di avere una violenza contro Gesù. Cercavano di impadronirsi di lui, ma ebbero paura della folla. Avevano molto capito che questa parabola era per loro. Poi mandano, c'è tutto un modo di fare loro, mandano i farisei, gli erodiani, per coglierlo in fallo, e quindi gli dicono insomma di chi è il tributo, se si deve pagare il tributo. Poi sulla risurrezione dei morti mandano questi sadducei che lo interrogano. E poi Gesù chiude dicendo: proprio voi siete gravemente in errore perché non conoscete Dio e non conoscete nemmeno la potenza di Dio. E poi qui, perché viene un po' tagliato dal nostro testo liturgico, però lo vorrei dire. Dopo questo, per questo voi siete gravemente in errore, così finisce la domanda sulla risurrezione dei morti, no? Che i sadducei avevano fatto. E poi al versetto 28 si dice: allora gli si avvicinò uno scriba che li aveva sentiti discutere. Questo che li aveva sentiti discutere non... ma è molto importante capire, perché questo scriba comincia a staccarsi, cioè ha sentito la discussione, era in mezzo anche lui con tutti gli altri scribi, e ha cominciato in un certo qual modo a tirarsi fuori, no? Sentendo questa discussione e avendo visto che Gesù aveva risposto bene, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Ecco, mi sembrava che questo inizio ci dice molto, perché siamo tutti in questa, soprattutto questi scribi, farisei, capi, sadducei, era tutta una massa che era tutta un po' lì, su quel piede così, pronto per l'accusa verso Gesù, per trovare qualcosa, eccetera. E questo è qualcuno che, proprio osservando, entrando dentro la discussione, capendo, è qualcuno che comincia a capire che Gesù forse ha qualcosa da dire, avendo visto che Gesù aveva risposto bene, così gli domandò. Questa è una prima osservazione, come tante volte dentro a tante discussioni, dentro a tante cose che tirano, come sia importante, ecco, quando Gesù dice anche quell'avverbio, hai risposto saggiamente, che cosa fa poi questo scriba, che un po' la scrittura la conosceva, come si dice qui, lo osservavo nella sua, non è che dice, perché ripete in fondo quello che ha detto Gesù, no? Amerai il Signore, eccetera, no? Lui non dice il secondo, però dice lo scriba: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico, cioè che Dio è unico, cioè sapeva molto bene la scrittura e Deuteronomio 6, e non vi è altri lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Qui mi sembra che lui aggiunge qualcosa, non fa cenno al secondo comandamento, ripete solo la prima parte di Gesù, cioè Deuteronomio 6. E poi però da se stesso dice: questo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Questo è un richiamo anche al testo di Samuele, quando Saul disobbedisce alla parola del Signore e Samuele lo richiama e dice: ascoltare la parola di Dio è più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E mi sembra che qui lo scriba fa una sua lezione bella. E infatti Gesù dice che aveva risposto con buon senso, saggiamente, con sentimento, bene, e non con questo, come per contraddirlo, no? Era entrato in questa. Ecco, e anche questo appunto però rimane, non sei lontano dal regno, cioè devi fare ancora un percorso. E quindi avevo nella mia lezione seguito un po' questo scriba. E dall'altra parte, quello che così nella mia lezione poi ho visto, come dall'ascolto nasce una relazione, sia in Deuteronomio che anche Gesù, nasce quella relazione che è la fede nel Dio unico, che però è anche il nostro Dio. Gesù qua fa una sintesi bellissima, perché dice il Signore rispetto a Deuteronomio 6 dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, tu amerai il Signore. Il Signore è il nostro Dio, è molto bello perché è l'espressione della fede, non è il mio Dio, ma è il nostro Dio. Unico è il Signore, è il Dio di tutti, però è unico, e poi si rivolge al tu. E Gesù infatti lo sintetizza così: il Signore nostro Dio è l'unico Signore. E quindi amerai, cioè tu puoi amarlo. Ecco, mi piaceva questo, dall'ascolto alla professione di fede, alla conoscenza e all'amore. È un percorso, dall'ascolto si apre una relazione che finisce nell'amore, come appunto diceva Innocenzo. E qui mi sembra che questo amore, dove lo impariamo, il fondamento, mi ritorno a quello che diceva Innocenzo, questo del versetto alleluiatico: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. E io lo vedevo così, quello che Gesù dice anche in Giovanni 13:15: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E il fondamento è proprio questo tipo di amore, perché cosa vuol dire con tutto il cuore, con tutta la persona? E anche qui, nella prima lettera di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e noi in Lui. Allora mi chiedevo, questo amore che distrugge questa separazione tra Dio e l'uomo, perché non si può amare Dio se si calpesta l'immagine di Dio nelle persone, e Giovanni fa una bellissima sintesi. Ecco, qui credo che questa sia, chi ha fatto questa sintesi è proprio la funzione, il sacerdozio di Gesù, che siamo anche invitati tutti noi a fare. Lui l'ha fatto una volta per tutti, ci ha dato questa possibilità. Ecco, amerai il Signore, tu puoi, non è un imperativo come ascolta. Amerai vuol dire ti è data la possibilità. E vedendo che questo sacerdozio di Gesù, diverso da tutti i sacerdoti, non deve ripetere sacrifici, olocausti, eccetera, perché è l'offerta di se stesso una volta per tutte, offrendo se stesso una volta per tutte, mette il fondamento e tiene insieme, fa unico questo comandamento. E per noi dobbiamo prendere da qua, dobbiamo esercitare la nostra funzione di sacerdoti. Cioè l'ascolto, per riuscire poi nella relazione di amare, è proprio l'offerta di noi stessi, che facciamo di volta in volta, no? Senza, ecco che qui lo scriba aveva capito, offrire sacrifici olocausti si fa presto, si prendono, si uccidono, si offrono, anche offrire delle cose così si fa presto, per esempio offrire anche delle anche qui dei digiuni, alle volte può essere molto più facile che non dare la propria vita. E ecco, in quell'offerta di sé fino alla fine, come Gesù ci ha insegnato, è proprio quel amerai con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza.
Di questo scriba e mi ha aiutato il salmo, che è un salmo veramente tanto lungo, dove c'è questo personaggio che prega il Signore per una liberazione, forse Davide, E ci sono tante immagini molto forti, un Dio che veramente interviene con una forza, una potenza, anche violenza, con tutto, è una rivoluzione proprio cosmica. E a un certo punto, nel verso 35 che noi domani non leggiamo, è scritto: ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. E ho pensato, anche io ho riflettuto su questo scriba, no? Che ha questo fascino su Gesù, perché è un uomo che è in cammino, risponde in modo saggio, con saggezza, ma ecco, è vicino, e siccome anch'io non so se sono vicino o dentro, perché questo è il dilemma, penso, di ognuno di noi, allora chiedo al Signore veramente queste armi, perché noi abbiamo bisogno di equipaggiarci nel nostro cammino. E quali siano queste armi? Indubbiamente la prima arma è la parola, la spada, secondo San Paolo, no? Ma poi le armi sono tante, tutti quei fattori che rivelano l'amore, che rivelano questa fedeltà al Signore, che rivelano il timore anche del Signore, perché l'amore e il timore nella prima lettura vanno insieme, mica c'è soltanto l'amore. Israele ascolta il Signore, ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, temi il Signore, e queste sono armi importanti, che ci va una vita per viverle, per capirle. Ma ecco, come il salmista chiede, allora anch'io chiedo, e il salmista in questo caso più che chiedere constata, perché è stato esaudito, è stata risolta la sua crisi, è stato liberato dai nemici, e penso che il primo elemento importante del nostro cammino è saper chiedere al Signore, saper chiedere e saper stare sotto la sua parola, perché egli stesso ci possa insegnare e addestrare.
Io mi sono fermata alla parola Shema. Con questa parola soltanto c'è tanto da riflettere, quindi pensavo questo. Senza questo ascolto, primo, non c'è l'amore, come si è detto prima. C'è questo processo dell'esperienza del popolo, dopo viene un patto e dopo viene questa parola, quindi i comandi, i comandamenti. Quindi senza l'esperienza prima non c'è il patto, e senza questo patto del Dio con il popolo non ci sono queste 10 parole. Quindi prima c'è questa esperienza, Dio fa fare questo prima. E che significa questo ascoltare? Quindi per lo scriva, sarebbe questo Shema, sarebbe ascoltare se stesso dentro, che cosa le dice il cuore, ricordare quello che ha detto, ricordare l'esperienza del popolo, ricordare quello che è successo. Quindi ricordare quello che Dio ha fatto per te. Queste sono le 10 parole, ricordare. Quindi questo ascolto non è un ascolto esteriore, è un ascolto interiore. Entrare dentro di se stesso, ricordare, ricordis, questo cordis, il cuore, attivare il cuore, mettere il cuore nell'ascolto della parola. Per quello, per me, la parola Shema non è altra cosa che attivare il cuore per ascoltare la parola di Dio, mettere il cuore in sinfonia. In sinfonia con altro cuore, che è la parola stessa.
Io vorrei dire che appunto questo dialogo, no, è molto, molto intessuto, molto, in fondo è pieno delle parole di Dio, è la parola antica di Dio che viene riproposta, personalizzata sia da Gesù che dallo scriba, ma è anche l'antica parola di Dio. E in fondo, lo diceva Madre Michela, questo scriba ha sentito la discussione ma comincia a tirarsi fuori, e in questo modo comincia quasi a creare come una comunità con Gesù. E secondo me la realtà è proprio questa, che ci deve essere una relazione con l'altro, con gli altri, per riuscire a confermarsi nell'amore di Dio, appunto, nell'amore degli altri. E in fondo, appunto, dicono quasi la stessa cosa, però è importante ribadire le parole di Dio. Marta diceva spesso: bisogna pensare, no, come ai sapienti ebrei, anche gli ebrei di oggi, che mettono la loro scatolina con le parole della Torah sulla fronte. Accettare bovinamente, diceva lei, è molto bella questa, di ripetere queste parole, di rimuginarle anche quando non si capisce bene, anche quando non si capisce tutto, perché è proprio questo che ci arricchisce e ci fa crescere. Noi ieri abbiamo festeggiato la festa dei santi, ma chi sono i santi? Certamente sì, quelli che la Chiesa, come dire, indica ai fedeli come testimonianze cristiane, però per ciascuno di noi, per me. E allora io penso che i santi sono stati quelli che in un momento o nell'altro, con le loro parole, con i loro gesti, qualche volta anche con dei silenzi eloquenti, mi hanno testimoniato che forse bisognava cambiare strada, che hanno imboccato una strada magari pericolosa. E allora sono situazioni che magari uno, anche quando meno se lo aspettava, è stato rimesso in carreggiata, proprio come questo scriba che probabilmente è arrivato con i suoi confratelli per anche un pochino provocare, e invece si è sentito lui provocato e ha fatto senza volerla quasi una professione di fede. Ed è molto bello trovarsi a fare una professione di fede senza averla pianificata prima, perché in genere le cose che noi pianifichiamo danno soddisfazione solo a noi stessi, sgomitiamo per farci vedere, ma poi restiamo anche soli. E allora non si tratta, appunto, di acquisire autorità, che poi spesso, come ci dice tante volte Padre Innocenzo, c'è una grande ambiguità tra autorità e potere. Non si tratta di acquisire autorità, ma di ripetere le parole di Dio, di farle nostre. Con la consapevolezza, sono bellissime le parole della lettera agli ebrei, egli infatti è sempre vivo per intercedere a nostro favore. Gesù non muore più, e quindi è lui che ci aiuta.
A me sembra, sono impressionato dalla sottolineatura, non sei lontano. In effetti è come se dicesse che il perfezionamento della sua vita, e quindi la morte e la resurrezione, sono elementi essenziali, perché è solo lì che si vede che questo era veramente figlio di Dio, o ci si batte il petto, non l'abbiamo fatto. È come quel dire non sei lontano, è come dire il cammino che devo percorrere è ancora duro, le afflizioni che devo accettare sono ancora molte. Ed è questo, è lì che si perfeziona il fatto che si ama fino in fondo, no? Perché sempre ci si può perdere per la strada.
Io voglio parlare?
Voglio ascoltare. Voglio proprio ascoltare.
Ah, ascoltare.
Scema.
Ah, dopo, tanto mi ha chiesto lei, poi fai tu.
Allora, la mia condivisione parte proprio
della parola ai comandamenti, che tutte le tre letture mi è venuta in mente che non possiamo dimenticare, come popolo di Israele, di tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Quindi è un memoriale, è un richiamo continuo. E questo ascolto c'è tutto da vedere con questo. Quindi io devo partire da qui. Cosa Dio ha fatto per me? Insomma, come i genitori, no? E allora la mia condivisione ha trovato eco proprio come una luce nelle parole della prima lettura del libro del Deuteronomio, quando si legge: ascolta Israele e bada di metterli in pratica. Non basta solo ascoltare, no? Perché tu sia felice. Ecco, passiamo una vita a ricerca della nostra felicità, nella realizzazione di poter costituire una famiglia, trovare un campo di lavoro, realizzare e arrivare al punto di poter finire i nostri studi, eccetera, eccetera. E oggi abbiamo sentito che la felicità fa benissimo tutto questo, non deve partire da qui. Quindi la base, quell'inizio di tutta la nostra realizzazione che cerchiamo nella fine, deve partire proprio da Dio. La prima cosa è l'amore a Lui con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze, con tutto il nostro essere. È Lui. Ecco il richiamo, Shama, ascolta, ci ricorda. I comandamenti è un ricordare continuo, perché se dimentichiamo, cosa mettiamo nel posto di Dio? Ecco perché ci perdiamo. Ecco perché tante cose succedono, non di buono. E allora mi è venuto in mente, no, che so, si può entrare in armonia con Dio quando si ama veramente. E tutte le tre letture, come tutta la parola, non parlerà di un'altra cosa se non di questa relazione dell'amore, di amore tra Dio e l'uomo. Non si può separare questo amore. Mica mi è venuto in mente, no, ma cosa si può dire su questo, no? È che mi è venuto in mente proprio una donna quando è incinta, la madre e il figlio, una cosa sola, come Dio in noi. Ecco, allora e la parola è sempre un segno di speranza, è sempre un invito a ricominciare, a ricordare, a tornare a questi passi di Dio, che è la nostra felicità, che è il nostro vero essere. La parola ci forma, ti costituisce, ti fa essere noi stessi, come veramente Dio aspetta di ciascuno di noi. E allora chiedo la grazia dello Spirito che ci aiuti, no? A avere questa attenzione, questo occhio profondo di poter andare oltre. Quindi andare insieme con Gesù, accogliendo veramente la sua vita in noi, perché anche noi possiamo diventare, no, veramente strumento del suo amore, della sua vita.
Aida.
me hanno colpito due cose in questo testo, in questi testi.
Alza la voce che io non sento.
C'era chi arriva, Ida?
Aspetta, piano.
Ah, arriva, arriva.
Così.
Oh, finalmente.
E quando parlo tu fai la predica.
Lo so, io sono mezzo sordo.
Dicevo che mi hanno colpito due cose questi testi. La prima è che il testo del Deuteronomio, cosa che non si vede nella traduzione peraltro, ma il testo originale per due volte dice che questa parola è stata data all'uomo, cioè dice ricorda e custodisci questa parola per fare, che ti è stata data per fare, e c'è tutte e due volte il verbo asa che vuol dire fare, di fare proprio l'azione dell'uomo nel mondo. Quindi è quello che qualcun altro l'ha detto, forse Gurd, che non basta ascoltare, ma l'ascolto implica l'azione, implica un certo tipo di azione. Questa è un po' la prima cosa. E l'altra è che lo Shema, la parola Shema mi ha ricordato la preghiera di Salomone, quando Salomone fa un sogno e Dio gli chiede che cosa vuoi che faccia per te, e lui gli dice dammi un cuore che ascolta, e questo ascolto, cioè Dio è molto contento di questa richiesta di Salomone, no? E gli dice il testo al Signore piacque la risposta di Salomone, che gli piacque che avesse domandato questo, e gli risponde ti do un cuore saggio e intelligente. Quindi diciamo così, saper ascoltare è saggezza e intelligenza, come d'altra parte dice anche Luca, mi pare, se non mi ricordo male, che dice beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la fanno, tra l'altro. Vabbè, però in questo ascolto sono arrivata a un testo che mette in relazione proprio l'ascolto con, con il rapporto con Dio direttamente, perché c'è un testo di Sofonia che dice, se la prende all'inizio, parte con un'invettiva, dice guai a citare i belli che non obbediscono, non so che cosa, che non hanno ascoltato la voce e non hanno confidato nel Signore e non si sono, c'è un verbo particolare, non si sono fatti, vuol dire non sono diventati intimi con Lui, e questo verbo è la stessa parola che viene usata nell'Esodo, nel famoso episodio quando loro arrivano al mare, no? Alle acque amare, e allora il popolo si lamenta e si chiede ma Dio è con noi oppure no? Quel con noi è questa parola che non vuol dire con noi così con ci accompagna, ma vuol dire è dentro di noi, è una parola, è un verbo che indicano la presenza di Dio nel cuore dell'uomo, all'interno dell'uomo, per cui è lì che lo può incontrare, e invece il popolo non ha questa fede, e infatti subito dopo, dice il testo, arriva male, cioè il male, incontra il male proprio perché. Ecco, quindi l'ascolto di cui si parla qui, questo Shema, è proprio, ha dentro di sé questa connotazione che bisogna che ci sia questo profondo rapporto o questo trovare Dio dentro se stessi, altrimenti non si va da nessuna parte, sostanza.
C'è Valentino e poi c'è lei.
Valentino.
Valentino. si è prenotato prima di te.
Solo però una cosa breve. Anch'io partirei dallo Shema e questo ascolto che per noi nella vita che facciamo così intensa è così pressata, è difficile e richiede sostanzialmente di avere lo spazio per poter ascoltare, di avere questo vuoto e di avere una forte attenzione agli altri, come ha Gesù. Gesù si prega sovente, soprattutto prima di prendere decisioni cruciali o prima di momenti critici, quindi si ritira, sparisce, quindi crea questo spazio e nello stesso tempo ha questa enorme capacità di entrare in sintonia con chiunque incontra. Quindi incontra la vedova, incontra la cananea, incontra il centurione, incontra il sordo, che grida, che gli altri non vogliono ascoltare, ma lui li ascolta e entra in sintonia.
Esperienza pratica di oggi, stamattina alle ore 10. Mi telefona un paziente che ho liberato dalla cocaina, 10 grammi al giorno da circa 20 anni, quindi un grosso risultato, ma era rimasta della cannabis a livello altissimo. Ora c'è un hashish pericolosissimo che gira, che è 10 volte l'hashish di una volta, l'hashish femmina, e quindi era veramente un quantitativo enorme. Abbiamo fatto una seconda terapia, ha diminuito, io quanto ho chiesto, quanto è diminuito, da 10 è arrivato a 3, quindi una grossa diminuzione. Però io non sono contenta, è vero che l'ho liberato dalla cocaina e ha cambiato vita, è ritornato con i suoi 3 figli, la sua moglie e la sua fidanzata.
Sì.
Ma non è riuscito, e quindi non sono contenta per la cannabis, che a livelli altissimi, stratosferici, che in 40 anni di professione non mi era mai capitato. Allora sono d'accordissimo con Sor Lourdes, perché se lui non conosce, non c'è mai, non conosce Dio e non si è mai interessato di conoscerlo. Ed è difficilissimo. Infatti, cosa mi ha detto? Io mi sto rifacendo di cannabis a questi livelli perché mi annoio. La noia. Quindi, non è stato sufficiente essere liberato da una cosa così grave dopo 20 anni e aver ripreso a vivere. Ma senza la conoscenza, come diceva sua Lourdes e come diceva sua Michelina, e il timore, temere Dio, è chiaro che puoi fare di tutto se lo conosci e ti avvicini a lui con amore e ricominci a vivere. C'è poco da fare, lo rispetti o almeno fai del tutto per rispettarlo, ma senza quello è chiaro che c'è la noia e ci può essere la ricaduta. Ecco quanto è importante veramente quello che abbiamo detto: metterlo al primo posto, amarlo e tenerlo.
Altri? No. E sono 3 in fila, dall'ultima alla penultima. Importante che lo facciamo molte.
Mi colpisce anche un altro legame, che infatti abbiamo evidenziato, che questo Vangelo così bello e così ricco ci deve ricordare, cioè il fatto che qui ci sono, cioè, le connessioni di 3 grandi amori: l'amore per Dio, l'amore per il prossimo, ma anche l'amore per se stessi. E questo è espresso, non ho mai letto così bene come trovare la propria felicità, trovare la propria salvezza in tutti i campi, e ci ricordava prima il campo proprio dell'uscire dalla dipendenza. E è così evidente in questa lettura, anche del più grande di tutti, del più grande anche l'unico comandamento, come direbbe tutto. E lì, perché noi abbiamo una lettura un po' morale in fondo, no? Allora io devo amare gli altri, se no poi non con Dio, cosa che poi sperimentando nella propria vita non è così, perché la gioia la trovi. Trovi una gioia piena, una gioia tutto, ma qui è chiarissimo, cioè amare se stessi è anche un dono di Dio, di cui dobbiamo riappropriarci.
Edi.
La totalità che dice per tutti i giorni della tua vita tutte le sue leggi, tutti i suoi comandi. Dopo nel Vangelo mi avevo visto tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la mente, tutta la tua forza. E anche la Shema, penso che è la maggior parte di tutti, no? La Shema, Shema Israele, ascolta Israele. Mi ha fatto riflettere sulla mia vita, ringraziare il Signore, perché mi sono, vedendo la mia storia, io ho visto che la Shema, responsabile, tra virgolette, di sono qui per questo ascolto. E mi è venuto così che questa totalità che ci porta a essere uno con il Signore, la Shema, è come una cosa unica. Mi è venuto questo. Sono stata attirata di questo desiderio di ascolto, di capire come se il Signore volesse dire qualcosa. E mi è venuto che con Shema non è semplicemente udire, sentire, è parole, è come una immersione. Shema è come una vita, è come se entrasse in una situazione, perché è una situazione che vivo. Cambia. Abbiamo letto questa settimana, anche fatto adesso, sul libro di Ruth. Interessante questa donna, perché Ruth, c'è questo atteggiamento, è una donna presente, una donna che c'è, è una abbandonata per amore, no? Amore a Noemi, va insieme, ma è lo stesso Shema, perché è una presenza, è un atteggiamento che non è un abbandono passivo, è un abbandono che ci mette in movimento. È come, non so spiegare in parole, ma penso che si capisce, è come questa immersione, ma come una emissione, si sente eletta a mare, è più o meno così.
Grazie. Laura, sentiamo Laura. Microfono, microfono. Sì, sì, va bene,
perché il leggero... Anche per me appunto questa parola ascolta, che poi è la preghiera che ogni ebreo ripete ogni giorno e in ogni situazione della vita, mi ha colpito, diciamo, ma mi ha fatto venire in mente una cosa. Molte volte nella Bibbia appunto si parla di questa parola del Signore che crea, appunto, che crea qualcosa di nuovo. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. E mi è capitato di vedere un dipinto in cui nell'Annunciazione si vede proprio questo piccolo bambino che entra dall'orecchio di Maria. E allora mi domando quanta fiducia abbiamo noi che Dio possa rifare nuova la nostra vita e anche la vita del mondo che ci sta intorno, perché poi in queste parole e anche appunto della prima lettura c'è un desiderio del Signore perché siamo felici, perché viviamo in una terra buona dove ci sia latte e miele, e quindi prego il Signore che possiamo avere questa fiducia.
Si è tolto la parola a qualcuno, tu forse volevi venire?
Io proverò a essere molto breve, visto l'ora.
Vai vicino a parlare.
Si sente.
Non volevo toccare la parola.
Sì, ma si sente.
Leggendo, ci sono due cose che mi hanno colpito. Noi abbiamo un Dio che ci chiede di obbedire per essere felici, e questa è la ragione che siamo la cosa più immensa che noi abbiamo, perché in genere i valori di questo mondo non ci chiedono di essere felici, ci chiedono, e se ci chiedono di essere felici ci chiedono contro qualcun altro. L'abbiamo visto, l'ha detto lei, l'ha detto Censo, prima gli italiani, prima gli americani, prima questo, prima quell'altro, questo non va bene, questi devono morire, eccetera. Noi abbiamo un Dio che ci chiede di essere felici e ci chiede anche di guardare al prossimo. Allora io non mi vorrei dilungare su questo, però ho pensato alla mia storia, diciamo, cioè come io ho conosciuto, mi sono avvicinato a Gesù, considerando che non venivo neanche da una famiglia cattolica, quindi è praticamente un incontro che è stato una scelta, però non capendo assolutamente nulla, e quando dico nulla dico assolutamente nulla, una cosa ho capito, che Dio voleva fare la mia felicità e che io potevo essere felice percorrendo quella via. E qui allora io pensavo in questi giorni alla dimensione storica dello Shema, perché lo Shema non è un ascolto una volta per tutte, lo Shema è qualcosa che è un ascolto nella vita dove ogni tanto io mi sono perduto e poi l'ho ritrovato, ed è quindi un po' una storia, diciamo, questo continuo capire, diciamo, provare a penetrare il mistero di Dio. Certo, la scena è conoscenza, è vero che non si può penetrare la parola di Dio se non si conosce Gesù, come d'altronde sappiamo bene che il Concilio Vaticano II un po' questo dice, insomma, cioè non basta studiare la parola di Dio, non basta, ma ci vuole un amore, e un amore, diciamo, che un amore appunto che ha portato, diciamo, a trovare anche la felicità, ha portato a trovare anche un po' di calma. E poi pensavo appunto a questo legame con l'amore per il prossimo, e l'amore per il prossimo è un po' un tratto, diciamo, identitario del cristiano. Ci va un famoso padre della Chiesa molto caro ad Agnolas, che era Simeone, il nuovo teologo, diceva che il cristiano è un popolo che ama l'uomo, e quindi penso che l'essere vicini al Regno di Dio, e questo discorso sull'essere vicini al Regno di Dio è appunto questo. Io non lo so se sono nel Regno di Dio, penso forse sono più vicino nel momento, probabilmente, anche perché amare con tutto il cuore, con tutta la mente, però il problema è che io vedo nella mia vita anche che delle riserve ci stanno sempre, insomma, in fondo. Cioè, in fondo c'è un po' la grandezza, ma è anche altro, diciamo, ecco. Cioè, a mio avviso, è un amore assoluto. Io non lo so, lo cerco, prego il Signore perché mi dia questa forza e mi dia questo coraggio anche, diciamo. E poi l'ultima cosa che volevo dire è la dimensione storica della Shema, perché mi è venuto in mente l'enciclica di Francesco Fratelli di Tutti, che è il mio prossimo. In un mondo globalizzato il mio prossimo è il mondo, diciamo, sono gli uomini di questo mondo, e con una Chiesa che vuole amare il mondo, non vuole essere, come diceva Francesco, dice la Chiesa è un ospedale da campo, sì, è un ospedale da campo, ma non vuole essere una ONG, ma vuole veramente, diciamo, stabilire questo amore universale. E quindi pensavo anche a come questo cammino anche della Chiesa dal Concilio Vaticano II a oggi abbia portato poi a una civiltà che io ritengo bella, rivoluzionaria, insomma, questo.
Così raccogliamo tutti i nostri interventi proprio in risposta a tutto questo, annunciando ti amo Signore mia forza, e lo cantiamo.
C'è altro Dio all'infuori di te. Donaci la grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti si aprano al comandamento dell'amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Allora diamo intanto la buona domenica a tutti. E domani